Buongiorno a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica a Vicenza. Allora, prima di iniziare la trasmissione di oggi, lascio un attimino la parola a Francesco, che vi racconterà un po' di vicende su quello che lui si sta attivando per dibattiti, per convegni, per varie cose, perché io praticamente ho staccato la spina rispetto a queste cose per il momento, finché non tornerò da Atene, insomma, purtroppo tutto ricade sulle spalle di Francesco. Vai, Francesco.
No, allora io parto dopo dalle cose più lontane e poi vengono le cose più vicine. Allora, io ricordo che a Ravenna è stata già fissata e organizzata una conferenza, la data deve essere intorno al 27 di maggio, e comunque io ne avevo già accennato che forse si faceva Forlì, gli amici sono stati a organizzare a Ravenna, di conseguenza daremo le coordinate. Certo, Ravenna è un po' fuori dalla portata della radio, dalle iniziative dirette qui della Federazione Pagana, dell'Istituto in zona, comunque lì si stanno andando a fare parecchio, si stanno impegnando, mi manderanno quanto prima il calendario con gli argomenti di cui si tratterà, e perciò appunto chi ha amici in zona appunto Ravenna, Forlì, Emilia Romagna, sappia che l'istituto appunto organizzerà una conferenza lì. Poi per la data sarò più preciso, tanto per dimostrare che anche in altre parti d'Italia le cose si stanno sviluppando, sono interessanti, ci sono parecchie iniziative e ne daremo un calendario, le riporteremo. Io ho appunto parlato, abbiamo parlato varie volte, appunto che insieme a Mauro Quattrini stiamo cercando di organizzare a Cittadella, col teatro di Cittadella, la sua rappresentazione dell'opera teatrale Sesso, Streghe e Belzebù, sulla storia dell'Inquisizione, della caccia delle streghe, come la caccia delle streghe partita nell'antichità prosegue ancora adesso e vada ancora avanti. Abbiamo presentato ai fini di aprile la domanda scritta, l'ha presentata Quattrina, Mauro Quattrina, e l'ha presentata anche la Federazione Pagana. L'abbiamo presentata scritta per fax e per lettera. Abbiamo chiamato. Questa mattina ho parlato con l'assessorato alla cultura. L'assessorato alla cultura mi ha detto che la commissione per il teatro si è riunita ieri sera, ma andavano di fretta e non hanno deciso niente per noi. Questo è quello che mi ha riportato, tenendo conto che noi avevamo chiesto il teatro per il 21 o per il 28, penso che la nostra iniziativa doveva essere come minimo all'ordine del giorno fra i primi punti da discutere, cosa che non è stata fatta, stranamente perché. Ho chiesto quando si riunirà di nuovo la commissione, e la commissione appunto ha detto non so quando si riunisce, perché la commissione non ha una scadenza fissa, periodica, ma si riunisce quando ha qualcosa da discutere. Come la nostra doppia domanda fatta dalla Federazione Pagana e da Mauro Quattrina non fosse una cosa importante, cioè non fosse un motivo di riunione. Ho detto, ma tenete conto che noi abbiamo chiesto la data appunto il 21 o il 28, cosa deciderete? Vedremo di parlare con l'assessore alla cultura, se riuscirò a vederlo. Ho detto, quando vedrà l'assessore alla cultura? L'assessore alla cultura spero di vederlo oggi o domani, forse lo vedrò lunedì. Questa è stata la sintesi della telefonata fatta questa mattina appunto all'assessorato alla cultura di Cittadella. Certo che io lavoro anch'io in ufficio, ho lavorato anche in comune, in enti pubblici, e so che quando ci sono delle cose urgenti, importanti, si corre. Io ricordo che in altri comuni sono state fatte delle delibere d'urgenza, cioè nel senso riunioni lo stesso giorno, deliberate con l'esecuzione della scuola lo stesso giorno, quando erano cose importanti. Io penso... Noi non chiedevamo contributi, noi chiedevamo soltanto pagando, perché logicamente noi non abbiamo detto dateci il teatro in maniera gratuita. Noi non abbiamo detto esentatesi da rispettare le regole come la protezione civile, la SIAE, cioè lo facevamo nel rispetto delle leggi che tutti quanti devono rispettare. Benissimo, non abbiamo chiesto contributi, abbiamo detto se volete patrocinare noi siamo ben contenti che il Comune di Cittadella patrocini la cosa, però se non volete patrocinare nessun problema, noi paghiamo il teatro. Abbiamo presentato questa domanda appunto ai primi di... alla fine di aprile, abbiamo chiesto espressamente, abbiamo indicato quattro date, non è che ne abbiamo indicate una e volevamo quella, abbiamo detto, cioè, noi siamo disponibili, considerando le esigenze che può avere il comune e il teatro, noi vi proponiamo quattro date, dateci queste quattro date. Queste date andavano dal 21 di maggio al 28 di maggio. La commissione si riunisce ieri sera e a fretta, e di queste cose che sono importanti, di Mauro Quattrini, se voi cercate su internet vi renderete conto che è un regista non da poco, che è un regista che ha fatto 400 spot pubblicitari, che ha fatto dei film per Mediaset, che ha mandato in onda su televisioni locali l'inchiesta sulle streghe, che ha scritto moltissimi libri, ha fatto moltissime opere teatrali. Benissimo, se è stato importante, chiediamo Cittadella dove era il problema. Comunque io invito gli amici, gli ascoltatori di Cittadella, se vogliono fare un po' di pressione, vogliono un attimino essere più convincenti, un attimino più pressanti sul comune, sull'assessore, che noi li ringraziamo per quello che vorranno fare. Se gli amici di Cittadella o gli ascoltatori di Radio Gamma 5, perché vogliamo ricordare che se l'iniziativa si potrà fare a Cittadella, parte del ricavato andrà anche a finanziare la radio. Cioè, questo ne abbiamo già discusso nell'assemblea degli speaker. Io ho detto, posso utilizzare Radio Gamma 5, così raccogliamo qualcosina. Non che raccogliamo contributi per Radio Gamma 5, quello che noi riusciremo a ricavare dalle spese che abbiamo, perché pensate soltanto che ci hanno chiesto 180 euro per la protezione civile, tanto per avere un'idea. E comunque, se noi ricaviamo qualcosa, pagate le spese, un contributo va anche a Radio Gamma 5. Però se gli ascoltatori di Radio Gamma 5 vogliono sostenere indirettamente la radio tramite appunto il fatto che riusciamo a organizzare qualcosa a Cittadella, si diano da fare, si diano una mano, diano il loro contributo, facciano un po' di pressione, un po' di lobby in senso positivo finalmente verso appunto l'amministrazione comunale. Anche perché trovo strano, torno a ripeterlo, la commissione si è riunita ieri sera però aveva fretta. Cioè, come decidere? Non è che si fosse di stanziare soldi dei contribuenti, se era da decidere, gli diamo il teatro per i giorni che hanno chiesto. Basta, era semplicemente questo. Cioè, dicevano, propongono quattro date, noi gli diamo questa data e tutto si risolveva.
Beh, Francesco, poi cosa abbiamo ancora?
Andiamo ancora avanti.
Sì?
Perciò appunto chi vuole ci dà delle, si può dare da fare e può appunto anche impegnarsi. Voglio ricordare appunto Sandrigo, venerdì 21 maggio alle 20:30, Biblioteca Comunale, ci sarà appunto la presentazione del libro di Federico Moro che si chiama La voce della Dea, l'avventura degli antichi veneti. Il libro è un'avventura sugli antichi veneti, parla di una sacerdotessa della divinità Reitia, che appunto guida i veneti nella difesa della loro terra dall'invasione degli spartani e nella difesa del tempio di Reitia.
Di questo io ho mandato in lista, no? Perché io sono andato fino a Montebelluna a prendermi i tempi della scrittura, che praticamente penso che sia il miglior trattato di storia veneta che si sia trovato sulla terra. E c'è appunto anche trattato proprio il discorso dell'invasione degli spartani, di cui parla quel romanzo, no? L'invasione degli spartani dal Veneto, cioè è reale, cioè, sì, effettivamente arriva una flotta spartana a tentare di invadere il Veneto.
No, più che altro a occupare il santuario di Adereitia.
Sì, beh, comunque insomma, il vero problema che incontrarono gli spartani era che i veneti in realtà erano già mobilitati per combattere i Celti, cioè la popolazione veneta fu l'unica popolazione che fermò l'arrivo dei Celti, e quando arrivarono gli spartani erano già pronti praticamente a guerra, non hanno fatto altro che spostare le truppe praticamente e sono riusciti a sconfiggere un'epica battaglia proprio gli spartani. Oltretutto vi ricordo che i veneti fu l'unica popolazione del nord Italia che fu molto legata ai romani.
Sì.
Tant'è che quando i Galli arrivarono a Roma con Camillo, no? I veneti attaccarono i Celti e costrinsero praticamente i Galli a fare dietro front in velocità per tornare nel Veneto. Per cui in realtà la storia del Veneto è estremamente complessa e va a intersecarsi poi con tutta una serie di altre popolazioni. Questo romanzo, che probabilmente io non ho letto, ma probabilmente riprende,
esatto,
queste vicende, riprende tutte queste vicende, praticamente le racconta un po' in questione epica.
Tenendo conto che appunto l'autore ha avuto rispettare addirittura i nomi originali dei protagonisti, cioè nel senso che non ha inventato i nomi dei protagonisti, ha detto che ha impiegato moltissimo tempo per cercare di andare a recuperare i nomi originali. Però una cosa che appunto l'autore ha fatto in altre presentazioni, ha fatto considerare e che ha detto importante, ricordate sempre appunto che esisteva una divinità femminile, che esistevano delle sacerdotesse e che non c'era nessun proprio per i popoli non semiti, non monoteisti, avere una divinità femminile, cioè nel senso che gli uomini, la discussione di Fasullo sul matriarcato e patriarcato, in realtà questa società non aveva il problema, il fatto che ci fosse una divinità maschile o femminile, non c'era che la principale del Panto fosse Reitia, che ci fossero dei colti femminili, era una cosa assodata, tranquilla, pacifica.
Allora facciamo così, tanto per spingere un po' un attimino questo discorso qua della conferenza del 21
maggio.
Del 21 maggio a San Rigo. E niente, nella trasmissione di questa sera, io interrompo quello che sto facendo, no? Cioè, anche perché il crogiolo dello stregone in quattro canti al mondo possiamo sempre riprendere, e praticamente farò la storia di Veneti, cioè farò un po' di storia di Veneti, anche perché questo santuario di Reitia e gli altri santuari stati scoperti, in realtà erano dei centri di scrittura, cioè erano dei veri e propri centri di cultura. Cioè quello che noi stiamo dimenticando quando guardiamo la storia è che la storia è il riflesso della cultura di un popolo, cioè la capacità di un popolo di leggere la propria cultura. Se noi perdiamo di vista la cultura, cosa ci restano? Le battaglie, le date delle battaglie, la quantità di morti, i massacri. Ma se non riusciamo a capire quello che è la cultura dietro, cioè in poche parole, io me ne sbatto altamente le palle, tanto per dirlo chiaro chiaro, che la gente parli in dialetto per radio o ostenti dei vocabolari in dialetto, se non conosce lo spirito e l'anima di quello che è la cultura di un popolo, la cultura della storia con cui si è trasformato. Cioè esiste un'antropologia culturale che se noi non la conosciamo, tutto il resto sono stronzate. Vai Francesco, perché adesso mi lascio un po' prendere la mano.
No,
stasera parlerò praticamente i tempi della scrittura.
Sì, e allora appunto, oltre appunto a questo, saranno presenti anche altre persone a questa presentazione, ci sarà anche una relazione sui Veneti del contesto linguistico indoeuropeo di Silvano Lorenzoni, un nostro amico che già avete ascoltato molte volte. Di conseguenza appunto ci sarà la possibilità di sentire Federica Moro che parlerà della voce della Dea. Io ricordo che la casa editrice della voce della Dea è le edizioni Helvetia di Venezia, e ci sarà appunto anche Silvano Lorenzoni che interverrà con una sua breve relazione appunto sul discorso linguistico, che anche quello è un discorso importante, perché ricordiamo sempre che la linguistica può sembrare secondaria, in realtà la lingua ha sempre un valore profondo, molto radicato. A me piace ricordare un particolare, un linguista dell'Ottocento, Max Muller. Max Muller fu uno dei più grandi studiosi linguisti poco conosciuti in Italia. Benissimo, lui analizzò profondamente tutte le lingue indoeuropee e disse che nelle tracce delle lingue indoeuropee non c'era nessuna presenza dei presunti sacrifici umani. Al contrario, se noi andiamo a prendere le visioni monoteistiche, ogni loro parola parla di sacrificio umano o di sacrificare qualcosa di importante, e questo è già significativo. Perciò anche comprendere la valenza linguistica è fondamentale. Allora, aggiungiamo poi un'altra cosa, che è più generale. Allora, perciò l'appuntamento è per chi vuole questa conferenza, la presentazione del libro La voce della Dea di Federico Moro. Allora, venerdì 21 maggio alle ore 20:30 a San Rigo presso la biblioteca comunale, e ci sarà appunto la relazione di Silvano Lorenzoni. Aggiungiamo due cose che sono importanti per poi tornare in ambito più pagano. L'8 per mille, siamo in fase appunto della dichiarazione dei redditi, di conseguenza è importante che l'8 per mille venga destinato allo Stato, che neanche una lira o neanche centesimo di euro vada a contribuire a quello che stanno realizzando e mettendo in pratica, attuando le regioni monoteistiche, e di conseguenza dare un segnale positivo di sconvolgimento, di sradicamento del pericolo nella società, nella cultura del monoteismo, è importante. Perciò noi invitiamo a firmare l'8 per mille per lo Stato, perché l'8 per mille allo Stato sarà destinato a opere sicuramente più utilitarie. Noi abbiamo detto che lo scorso anno l'8 per mille è stato molto impiegato per quanto riguardava il recupero del territorio. Le piogge che stanno avvenendo sicuramente si metteranno nella condizione di dover fare degli interventi idrogeologici, perciò se volete che qualcosa vada a contribuire ai danni che l'incuria di una società ha generato sull'ambiente, destinate almeno l'8 per mille allo Stato, che verrà meglio utilizzato. Voglio ricordare un'altra cosa, che è in corso della raccolta di firme per il referendum per l'abrogazione sulla legge della fecondazione assistita. Al di là dei promotori che possono essere più o meno simpatici, io dal punto di vista politico, dal punto di vista anche economico, non mi sono molto simpatici, pur riconoscendoli danno importanza dal punto di vista dei diritti civili, c'è da firmare per il referendum appunto per l'abrogazione sulla fecondazione assistita. Ricordiamo appunto che questa è una legge che tocca in realtà pochissime persone, però i principi che religiosi cristiani che introduce all'interno della normativa vigente, delle nostre leggi, dei concetti che viene a proiettare, sono di una dimensione sconvolgente. Cioè si tratta di ridurre la donna ad essere un'incubatrice che non ha diritti, che non ha poteri, che non può decidere, e significa chiaramente ridurla a livello proprio di fattrice, significa chiaramente fregarsene completamente dei diritti, della sua salute, ma soltanto di renderla schiava a una visione folle, criminale, pazza, insegnata nella società da un criminale che si chiama Gesù Cristo. Perciò quelle leggi, quella legge che sta approvata sulla fecondazione assistita, di ispirazione cristiana, profondamente cristiana, con l'animo cristiano, perché ricordiamo che la legge obbliga a impiantare nella donna tutti quanti gli embrioni fecondati, anche se questi sono portatori di malattia. Introdurre un simile valore, un simile principio, penso che sia una cosa veramente sconvolgente e veramente drammatica. Perciò io invito tutti quanti a prendersi di impegno. Una firma non costa niente, si va a firmare appunto per referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Questo è un invito che io faccio a tutti e che ripeteremo. Passato questo, voglio dare un'altra cosa. È uscito un libro, è uscito la stampa del febbraio del 2004, perciò è abbastanza recente. Io l'ho avuto solo da poco e ho potuto soltanto dare una scorsa velocissima, per non dire proprio fulminea. E il nome dell'autore è Christopher Wallace. Penso che sia un pseudonimo, perché da alcune analisi fatte, anche dei riferimenti bibliografici, sia un italiano che usa un pseudonimo. Allora, il libro si chiama Magia Vicca: storia, riti, cerimonie, i segreti delle erbe, delle rune, dei talismani e dei cristalli. La casa editrice è la De Vecchi Editore e il libro costa 12 euro. Ma al di là appunto di questo che può sembrare un titolo abbastanza insignificativo, abbastanza tranquillo, perché libri sulle streghe, sulle ricette delle streghe ne hanno fatti anche di comici, quello che è più importante è che questo libro parte da un principio fondamentale, che va a tracciare la vicca come religione. Ma poi cosa fa? Parte come introduzione per spiegare la vicca dal concetto di paganesimo. Cioè tutta la prima parte viene fatta chiaramente riconnettendo tutto quello che la vicca conosce, sa, e il suo patrimonio al paganesimo. Ma non lo pone dal punto di vista del folklore, della cultura, ma dal punto di vista religioso. Difatti, già appunto nella piccola presentazione dice: il libro ha la scoperta di una religione. E l'autore, che se facessimo un'analisi un po' lunga, viene fuori che è un italiano, e il suo richiamo è costantemente all'aspetto religioso, perché basta pensare che il primo capitolo introduttivo è le radici del pensiero religioso nel mondo antico. Questa è l'introduzione per spiegare alla vicca, e andando avanti dice tracce di paganesimo nel folklore. E quello che parte è la descrizione concreta, ad esempio, di tutte le festività pagane, parlando chiaramente con un riferimento continuo al termine paganesimo, soprattutto la dimensione che si vuole dare è quella religiosa. Questo è un salto qualitativo importante per la vicca, anche perché appunto
sì, direi notevole.
Perché l'autore è un discorso, appunto, è soprattutto, a mio avviso, un italiano. Il libro è recentissimo perché è appena uscito, e allora, per quanto riguarda poi anche il corso della vicca, fa una esposizione abbastanza ampia delle varie correnti, perché la vicca non è un qualcosa di monolitico, non è una chiesa, non è un dogma, è un aspetto religioso che ha varie tradizioni, come le chiamano loro. Allora introduce molto brevemente le varie correnti, perché queste non sono importanti, perché le correnti sono approcci diversi alla realtà. Dove l'autore si impegna molto è sul discorso del paganesimo, perché pensate che ad esempio per descrivere le correnti vicca usa 2 pagine, per parlare delle radici del pensiero religioso del mondo antico ne usa 17, proprio molto sintetiche, e fa un collegamento continuo non solo al pantheon celtico, per parlare anche del pantheon greco-romano, parla dei popoli celtici, parla dello scontro tra paganesimo e cristianesimo, si fa un riferimento ad esempio a tutte le feste che hanno un retaggio, che hanno un'anima, che hanno un trascorso pagano, e poi parte con tematiche più legate al mondo appunto della vicca, come ad esempio il concetto di dea madre, come i poteri delle erbe, gli esercizi dei vicca, i rituali, lo spazio sacro, la divinazione, il servirsi della natura, la ruota dell'anno. Cioè A mio avviso, io l'ho letto poco, nel senso che me l'hanno dato da pochissimo, però reputo un libro interessante proprio perché parte da un presupposto, da una base di dire la dimensione religiosa e la dica come religione. Perciò io invito gli ascoltatori che vogliono interessarsi a questo argomento, questo libro che si chiama Di Cristo per Wallace, Magia Vicca, Storia, Riti e Cerimonie dei Vecchi Editori. È un'edizione recente, però a mio avviso vale la pena di leggerlo, anche perché uno si può fare finalmente un'idea concreta, immediata, attuale, aggiornata, e a me sembra ben impostata, di cos'è la Vicca adesso, al di là dei testi antichi o dei testi inglesi che non sono recuperabili. E perciò, come vedete, anche nel mondo Vicca, il loro svilupparsi, il loro chiarire, la loro dimensione religiosa è sempre più importante. Ecco, io ho finito. Cioè, nel senso, forse c'era un po' troppe cose.
No, non ti preoccupare, Francesco, la nostra trasmissione è fatta così, d'altronde, sì. No? E poi io salto di palo in frasca, per cui non c'è problema.
Sì, ho potuto appunto mettere all'inizio tutte le cose, cioè, sì, in maniera così sintetica, ma poi erano tante, di conseguenza, essendo tante.
Sì, ma in effetti ormai siamo un po' pieni fra iniziative e altre cose, e diventa sempre più impegnativo quello che stiamo facendo. Ricordo che questa trasmissione sta andando in diretta su internet, grazie sempre al nostro amico Alessandro che fa un lavoro eccezionale, e poi viene caricata sempre nei gruppi di discussione paganesimo, viene caricata sul gruppo da parte di Franco. Sta facendo anche lui un lavoro non indifferente per riuscire a garantire la diffusione di quello che stiamo facendo. Niente, io praticamente cambiavo argomento che ha trattato Francesco. Perché questo? Perché volevo introdurre un altro aspetto, sempre l'aspetto di stregoneria, che sul quale punto moltissimo, e dopo magari interviene anche Francesco su questo. Francesco, me li dai 5 minuti per leggere un pezzo?
Sì, ma nessun problema, figurati.
Niente, per riuscire a comprendere la stregoneria, cioè la modificazione dell'uomo, noi siamo molto avvantaggiati rispetto agli antichi stregoni. Cioè la psicanalisi e la psichiatria, cioè tutti i lavori che sono stati fatti sull'uomo per capire la struttura dell'uomo, ci hanno permesso di avere degli strumenti con cui comunicare, più che altro, non tanto per riuscire a capire, ma per riuscire anche a perché non è facile parlare delle trasformazioni di un individuo senza avere degli strumenti per provare quello che si sta dicendo. Cioè io dico una cosa che si verificherà fra 5 anni, ma come può un individuo aspettare 5 anni o credere in quello che io gli dico e 5 anni passano? Cioè non siamo come il pazzo di Nazareth che dice in verità vi dico e li fotte tutti quanti. Cioè non usiamo questo sistema. È chiaro che la stregoneria ha sempre avuto questi problemi, però grazie alle ricerche psicanalitiche noi oggi come oggi siamo in grado di comprendere anche i meccanismi di trasformazione dell'uomo. Chiaramente non è che li comprendiamo al 100%, non siamo dei professionisti, però sappiamo guardare le cose per ciò che avvengono. E a questo proposito io ho sempre il libro che sto leggendo, che è Harold Serles, proprio per comprendere come l'uomo si trasforma. Andiamo a vedere un'analisi psichiatrica di una tensione, esattamente l'angoscia di dover assumere e reggere la responsabilità della propria vita. Ripeto, l'angoscia di dover assumere e reggere la responsabilità della propria vita. Che cos'è la stregoneria se non l'arte di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e della propria esistenza? Ebbene, cos'è che danneggia questo? È l'angoscia di dover assumere e reggere la responsabilità della propria vita, che è l'arte del cristianesimo, è l'arte del monoteismo. Ebbene, per riuscire a capire la differenza che c'è fra la stregoneria, cioè assumersi le capacità e la responsabilità della propria vita, e l'arte del monoteismo come distruzione dell'uomo, vi leggo sto capitoletto. Vi ripeto, il libro è vecchio, è del 1960. Io lo sto leggendo, ma in certi passi mi dà molto fastidio. Perché? Perché da un lato ho fatto una rassegna stampa abbastanza coerente, per cui ho diciamo così, la sintesi della ricerca scientifica di oggi. Questo libro è stato scritto nel 1960, alcune cose le sento vecchie, le sento stridere, però d'altronde lui ha fatto il lavoro nel 1960, tanto di cappello, cioè i nostri padri ci hanno lasciato qualcosa, no? Anche i nostri vecchi, se vogliamo, per cui tanto di cappello per il suo lavoro. Va bene, posso andare, Francesco? Allora, prendete un po' di attenzione, perché vi dà proprio la differenza fra la stregoneria e il monoteismo. L'angoscia di dover assumere e reggere la responsabilità della propria vita è tratto dal libro, ripeto, Harold Serles, L'ambiente non umano nello sviluppo normale nella schizofrenia. Questa. Anche a questa angoscia si può sfuggire a lungo diventando non umani. A volte, quando la vita ci appare intollerabile, gravata di decisioni complesse da prendere e di sentimenti ingarbugliati da affrontare, desidereremmo poter dimenticare ogni cosa, attingendo all'esistenza semplice, invidiabilmente passiva, di certe forme di vita non umana e perfino allo stato di oggetti inanimati. Come ho avuto modo di constatare, l'internamento coatto, perché incapaci e quindi non più in grado di gestire responsabilmente i propri affari, può essere visto da certe persone come il mezzo per garantirsi una condizione inconsciamente desiderata di tal genere. Di fatto, l'individuo internato in casa di cura e sotto tutela nella nostra cultura, privo com'è sul piano legale e sociale di certi diritti e di certe responsabilità, pensa di non essere più considerato un essere umano a stregua degli altri, anche se le cose non stanno esattamente così. E appunto questo è il caso di uno schizofrenico paranoide, per cui se voi questo lo vedete nella schizofrenia, pensate... Naturalmente questo lo vediamo dal punto di vista estremo, ma pensate anche nella vita di tutti i giorni, l'aver paura ad affrontare le proprie responsabilità nella vita. Il caso di uno schizofrenico paranoide, ricovero coatto per tutti e tre gli anni del mio lavoro con lui, che spesso si abbandonava all'amarezza e al risentimento, era profondamente umiliato dalla posizione che sentiva di occupare di fronte al mondo, ma nel corso della terapia mi divenne chiaro che l'internamento esaudiva il suo inconscio desiderio di affidare agli altri la responsabilità della propria vita. Quest'uomo, che sottolineava con arroganza la propria sicurezza di carattere, era in realtà del tutto incapace di fare piani impegnativi per la sua vita, e lo stato di restrizione in cui si trovava gli consentiva di evitare il riconoscimento della propria inettitudine. Invece di arrivare a questo riconoscimento, mi ripeteva acrimonioso: non posso certo fare piani finché sono sottoposto al controllo degli altri. A volte giungeva a dire, parlando della madre malata: penso che se fossi libero sarei veramente preoccupato della sua salute e sentirei sicuramente la responsabilità di prendermene cura, ma che nella sua situazione, essendo lui sotto tutela legale, non avrebbe avuto alcun costrutto provare simili sentimenti. Vari mesi dopo, che era passato alla condizione di paziente esterno, si trasferì infine, come era suo espresso desiderio da tempo, nella lontana casa di famiglia nel West Coast. Continuò la psicoterapia con un analista di laggiù, per il quale scrissi una relazione, dove feci un'osservazione che si collega con quanto ho appena detto. Per almeno 10 mesi sono stato dell'opinione che il ricovero coatto non fosse necessario, ma è stato per me di grande interesse osservare quanti bisogni inconsci ancora perduranti esso soddisfi. Ad esempio, lo solleva dalla necessità di assumere tutta una serie di decisioni che lo riguardano, e per lui le decisioni sono molto difficili da prendere, anche se considererebbe un affronto una simile affermazione. Gli fornisce una persona diversa da me, che raramente svolgo questo ruolo, che agisce come rappresentante della società esterna nella veste di uno zio sacente, il tutore legale, fin troppo disponibile a dire al paziente se questa o quella spesa, poniamo, è sensata o ridicola. Una volta che il signor Martin, il paziente, conosca l'opinione dello zio, l'indecisione è risolta. A questo punto può passare a fare esattamente come dice lo zio, come capita spesso esattamente l'opposto. In Varie forme della coscienza religiosa di James William c'è un passo su Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, nel quale trova espressione un analogo desiderio di diventare non umani. Anche in questo caso tale desiderio sembrerebbe in parte dovuto alla brama dell'individuo di sollevarsi dalla responsabilità per la propria esistenza. Cita: io debbo, racconta un suo antico biografo che egli, cioè Loyola, dicesse: entrando in religione e da quel momento in poi consegnarmi interamente nelle mani di Dio e di colui che ne prende il posto per l'autorità da lui conferitagli. Io debbo considerare che il mio superiore mi obblighi ad abbandonare il mio giudizio e domini la mia mente. Non debbo far differenza fra l'uno e l'altro dei miei superiori, ma riconoscerli tutti uguali davanti a Dio, i miei superiori, di cui occupano il posto, perché se stabilisco differenze fra le persone finisco con l'indebolire lo spirito d'obbedienza. Nelle mani del mio superiore debbo essere una cera molle, una cosa da cui egli possa ottenere ciò che meglio gli piace, sia scrivere o ricevere lettere, parlare o non parlare con una data persona o simili. Debbo porre ogni mia cura all'eseguire zelantemente ed esattamente quanto mi viene ordinato. Debbo considerare me stesso come un cadavere, il quale non abbia intelligenza né volontà, essere come una massa di materia che senza resistenza si lascia mettere ovunque piaccia a chi che sia, come un bastone nelle mani di un vecchio che lo adopera secondo i suoi bisogni e lo pone dove a lui pare meglio. Così devo essere nelle mani dell'ordine per servirlo nel modo che gli appaia più utile. Non debbo mai chiedere al superiore, dice sempre Loyola, di essere inviato in qualche determinato luogo o impiegato in qualche particolare ufficio. Non debbo considerare nulla come apparentemente appartenente a me personalmente, e quanto alle cose che adopero, essere simile a una statua che si lascia spogliare senza opporre mai resistenza. In individui di tal fatta è probabilmente presente un superio severo e autopunitivo. Su tale aspetto tornerò tra breve, dice e l'autore. Ebbene, questa differenza che noi abbiamo fra un individuo che si prende in propria mano la responsabilità della propria vita e un individuo che rinuncia a prendersi in propria mano la propria vita è la differenza che c'è fra la stregoneria, fra il paganesimo politeista e il monoteismo. Ma attenzione, quello che dice Loyola è infinitamente peggio, perché come si leggono da tutta una serie di altre analisi psichiatriche, sì, Loyola parla di se stesso, cioè dice lui deve essere obbediente, lui deve lasciarsi spogliare, lui non deve chiedere, lui non deve fare, ma in realtà quando dice lui deve fare, lui deve, in realtà dice che gli altri devono fare. Attenzione al linguaggio psichiatrico, cioè tutto il mondo deve essere ridotto all'obbedienza, e infatti Loyola è quello che sistematizza quella che è la tortura, quello che è la distruzione dell'uomo in funzione dell'Inquisizione. Loyola è uno dei massimi criminali della storia della Chiesa, a parte il fatto che tutti i santi cattolici sono tutti dei criminali, ma Loyola è quello che macellerà sistematicamente gli uomini proprio per costringerli ad essere obbedienti come è lui. Per cui quando noi diciamo che è malattia psichiatrica il monoteismo, cioè l'incapacità dell'uomo di prendersi nella propria mano la propria vita, lo è dal punto di vista psichiatrico, dal punto di vista psicologico, ma lo è anche nelle piccole azioni di tutti i giorni, perché quando una persona si rifugia dentro un ambito, in quell'ambito prende delle decisioni, ma fuori da quell'ambito ha l'angoscia di affrontarlo. Per cui se una persona può apparire normale, una persona monoteista può apparire normale, in realtà noi siamo di fronte a una vera e propria patologia di rinuncia della vita. Chiaramente esistono vari gradi di rinuncia alla vita, non è mica necessario che uno vada a finire in manicomio, esiste vari gradi di irresponsabilità dell'individuo davanti alla propria vita che porta a chiudere il sistema sociale su se stesso, anziché avere un individuo che si espande, un individuo che affronta, un individuo che assume sulle proprie mani i problemi della propria esistenza, abbiamo un individuo che si chiude sempre più su se stesso, e questo è l'effetto della pulsione di morte. Gesù,
sì,
se vuoi commentarlo, a me quando l'ho letto, ti assicuro, stanotte sono rimasto un po' libito, e gioco che lo faccia domani.
Sì, no, ma infatti cioè, ha fatto anche bene, perché questo dà anche la dimensione. Poi sai, il fatto che Loyola presenti le parole come dice io, ma sai, noi siamo sempre in una visione egocentrica in cui esiste sempre una gerarchia, anche perché nella loro logica dice: se lo faccio io, perché non lo devi far te, lo devi fare anche te? Cioè diventa imitativo, impositivo allo stesso tempo, proprio perché d'altronde si parla sempre di moltissimi santi fanno lì imitazioni di Cristo, cioè nel senso che proprio parte sempre da questo comportamento. Ma questo significa proprio perché è finalizzato a cosa? Alla propaganda, alla conversione, alla salvezza degli altri. E significa che anche voler imporre agli altri un modo di fare.
Nella malattia psichiatrica, quando si parla di se stessi, in realtà si parla della percezione che si ha del mondo e viceversa, cioè la percezione che si ha del mondo la si lega a se stessi, cioè c'è questa relazione dialettica fra l'individuo che descrive il mondo, in realtà descrive se stesso in relazione al mondo, e l'individuo che descrive se stesso e proietta questo se stesso sul mondo. Pertanto la psichiatria ha analizzato tutti questi comportamenti, cioè al di là che la neurologia e le neuroscienze oggi abbiano individuato tutta una serie di aspetti anche fisiologici, per cui ci sono gli aspetti della malattia mentale che avvengono a livello fisiologico e i livelli fisiologici che si trasmettono in malattia mentale. Però è altrettanto vero che tutti quelli che sono i meccanismi psichiatrici sono stati abbondantemente individuati, anche perché bene o male in tutto il mondo ci sono alcune centinaia di migliaia di persone che ci lavorano, insomma, per cui si conoscono i meccanismi psicologici, i meccanismi psichiatrici. Certo che alla gente non gli si dice, no? Cioè non si dice alle persone, guardate che è importante prendersi le proprie mani, la responsabilità della propria vita, è importante vivere in maniera eroica, è importante essere noi che affrontiamo lo sconosciuto, perché spezziamo quelli che sono i legamenti che ci stanno attorno, manifestiamo il grande eros universale. E questo non viene molto detto, perché altrimenti i cattolici perdono le pecore, perdono il bestiame, st'altro perde il controllo. Pensate un esercito di 100.000 uomini che si prendono tutti e 100.000 le proprie mani la responsabilità della propria vita. Certo, è un esercito di 100.000 eroi. Comandare un esercito di 100.000 eroi servono due palle tante, dite proprio in soldoni, cioè serve veramente un'intelligenza notevole. È meglio avere un esercito di 100.000 pecore che vanno al massacro, e là serve un'intelligenza molto migliore. Tanto li mandiamo al massacro, esatto. Prima o dopo ce la facciamo. Cioè, non serve intelligenza per gestire le persone che si sottomettono o che sono in autodistruzione. Serve intelligenza invece per affrontare la vita laddove c'è tanto rumore, laddove c'è tante ipotesi, laddove ci sono tante persone che affrontano in maniera eroica la loro esistenza.
Sì, infatti, ma quello di affrontare la propria vita in maniera eroica è un aspetto fondamentale, anche perché ricordatevi sempre che il cristianesimo, ponendo la responsabilità, il dubbio, il dramma, l'insufficienza dell'esistenza, tende sempre a creare delle persone che sono ripiegate, che non sono capaci di percepire, perché quante persone, seguendo l'insegnamento criminale di Cristo, si sentono indegne del mondo, inadeguati, insufficienti, non pronte, insicure, dubbiose di questo. Nel senso che milioni di persone hanno subito questo, ma significa anche chiaramente che le persone che si ripiegano in questa maniera, che veramente si ripiegano su se stesse, non sono più attente né alla loro realtà, né alle loro capacità. Quante persone, già Nietzsche diceva che il cristianesimo sarebbe solo da condannare solo per come ha distrutto l'intelligenza di un Pascal che era un genio, che però dal punto di vista religioso era veramente un nano, e quanti problemi si è fatto dal punto di vista teologico, dal punto di vista proprio della fede, del peccato, della tentazione. Cioè un genio che poteva essere educato nel sviluppare al massimo le potenzialità che aveva, nel sviluppare la sua capacità, in realtà è costretto ad affrontare quei salti mortali privi di logica, privi di senso, i dubbi teologici, la fede, il dubbio della fede.
Sì, poi è tutta malattia mentale.
Esatto.
Cioè, noi assistiamo spesso, anche perché qui per radio io mi arrabbio moltissimo, perché spesso di fronte a esternazioni di idee più o meno propositive nell'affrontare la vita, ci troviamo di fronte a cattolici che sono invece una netta difesa della loro angosciosa fede. Per cui purtroppo c'hai a che fare con le angosce, c'hai a che fare con delle persone malate psichicamente. Ora, persone malate psichicamente non è che hanno delle idee,
Assolutamente
ma
no.
Sono arroccate in difesa delle della propria patologia. Praticamente ci troviamo di fronte non a mettere insieme delle cose per affrontare il futuro, per affrontare la vita, ma ci troviamo a farci degli scontri per delle persone che devono difendere il loro stato patologico, perché se li metti in discussione il pazzo di Nazareth, queste persone non vivono più. Se li metti in discussione l'idea del Dio creatore, queste persone non vivono più.
Esatto.
E guardate che questo avviene in una società dove il 75% delle persone non crede nella vita oltre la morte. Cioè, per cui viviamo in una società che apparentemente è estremamente atea, fra virgolette, no? O scettica, se non altro. Però nello stesso tempo tutta una serie di angosce, perché non sa come riempire questo scetticismo, questo ateismo.
Sì, ma d'altronde sai, il fatto stesso dei dubbi di come vivere l'esistenza è un dubbio che esiste solo nel monoteismo. I greci avevano il senso del tragico, dicevano, cioè la vita deve essere solo vissuta, può essere solo vissuta, e da questo va affrontata, cioè va vissuta. Bisogna essere degli eroi, bisogna compiere dei gesti, bisogna essere sicuri, bisogna assecondare il proprio piacere, il proprio desiderio, la propria conoscenza, le proprie possibilità, la propria comunità, cioè, ma nel senso che c'era la continua proiezione verso l'esterno, verso la realtà, verso l'ambiente, verso quello che gli era attorno, ma proprio perché non si poneva un problema di tipo metafisico, cioè che andasse oltre la realtà fisica. La realtà fisica per noi sappiamo che è fondamentale, che è essenziale, che non può essere trascurata, non può essere abbandonata, ma soprattutto sappiamo che nella realtà fisica noi ci realizziamo, ma anche gli altri si devono realizzare. Il monoteista, pensandosi come il Dio creatore, pone sempre una gerarchia, un inizio, un percorso. Parte da se stesso, che è un detentore della verità, della conoscenza, che è un peccatore, chi si redime dal peccato, e di conseguenza si autoesalta su una cosa che non esiste, su una follia, su una pazzia, e pensa di che gli altri siano inadeguati, siano insufficienti. Di conseguenza anche i rapporti fra persone non sono più rapporti fra persone, ma sono sempre rapporti legati al fatto che tu detieni una verità, una superiorità che non c'è, che non esiste, ma soprattutto introduci sempre un virus, una malattia, un disturbo, un'alterazione, perché non pone nelle possibilità delle persone la responsabilità di quello che fanno, perché attribuisci che siano incapaci di pensare, di agire, di scegliere, ma li attribuisci alle tentazioni, al peccato, alla colpa.
Il fatto di le persone sono incapaci, come abbiamo letto anche qui, no? Proprio nel passo che avevo appena letto, questo personaggio, no, di cui abbiamo parlato, che era ricoverato, quest'uomo che sottolineava con arroganza la propria sicurezza di carattere, era in realtà del tutto incapace di fare piani impegnativi per la sua vita. Cioè noi abbiamo delle persone che manifestano il loro machismo o la loro forza di carattere, in realtà sono estremamente fragili, e spesso queste persone hanno delle caratteristiche purtroppo difficilissime da togliere, cioè rivolgono la loro forza, no, contro se stesse, cioè praticamente anziché espandere se stesse nella vita, rivolgono la forza contro se stesse e si menomano, cioè costruiscono menomazione delle proprie capacità di affrontare la loro esistenza. Purtroppo cosa succede? Succede che queste persone, per riuscire a comprendere che hanno fatto degli errori, devono passare delle crisi notevoli, cioè delle crisi non indifferenti. Non tutte le crisi sono d'ospedale psichiatrico, per fortuna, però chiaramente quando si passano le crisi del genere viene a saltare un po' tutta quella che è la struttura dell'organizzazione della propria esistenza, e purtroppo riuscire a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, detto così, abbastanza semplice. Io sono convinto che nessun radioascoltatore direbbe io non mi prendo nelle mie mani la responsabilità della propria vita, ma io lo faccio. Cioè, lo faccio talmente bene che tutte le domeniche vado a messa. Cioè, io sono convinto che ogni radioascoltatore è convinto di fare questo, e indubbiamente molti lo fanno. Però quello che è importante non è il fatto di dire tu sì, tu no, tu sì e tu no. Noi non siamo dei giudici che dicono tu lo fai o tu non lo fai. L'importante è che le persone riescano a comprendere che esiste uno sconosciuto infinitamente più grande di quanto noi possiamo conoscere, e prendersi in mano la responsabilità della propria vita, al di là di ciò che si è in questo momento, che non sta a noi giudicare, né io né Francesco lo facciamo, ma è armarsi per affrontare ciò che è sconosciuto, cioè andare oltre i limiti della propria esistenza, i limiti della propria vita, che possono essere limiti culturali, possono essere limiti psicologici, possono essere limiti di progetti di vita, possono essere affrontare tensioni che non si affrontano, riconoscere se stesso. Anche quel conoscere se stesso che ogni tanto va e viene, che Francesco lo tiene e io lo tiro indietro, insomma, anche quel conoscere se stesso in realtà può servire, cioè facciamoli questi sforzi nella nostra esistenza, perché è l'unico modo con cui noi possiamo andare avanti. Non c'è alternativa, c'è soltanto la distruzione, perché oltre alla morte del corpo fisico non c'è niente se noi ci sottomettiamo, ricordatevi.
Sì, però una cosa che dà anche un attimino la distanza fra monoteismo e politeismo. Il monoteismo è sempre legato al concetto del giudicare, cioè nel senso che le cose possono essere pesate, misurate, limitate. Nel paganesimo, nel politeismo, è sempre il discorso dell'accettare, cioè nel senso che le persone, non si chiede a una persona di adeguarsi a un certo principio, a un certo valore, a una certa scala di principi, si accettano le persone per la loro dimensione, per la loro capacità, per la loro singolarità, per la loro specificità. Di conseguenza non c'è bisogno di esprimere valori, giudizi, scale, ma si riconosce quello che c'è attorno. Questo implica proprio che il giudizio è una delle ultime cose che devono essere fatte, perché il giudizio implica che tu vai a stabilire delle regole, di criteri, di misura, di soppesamento, di valutazione, e che se uno non rientra in questi canoni che sono arbitrari, lo viene giudicato bene o viene giudicato male. Il monoteismo fa sempre questo, d'altronde pone sempre una fede, pone sempre dei dogmi, e se tu ti riconosci in questo sei giudicato bene, se no sei giudicato male. Il paganesimo passa tramite la gettazione, cioè tramite la conoscenza, tramite la percezione della realtà e l'esperienza della realtà. Il conoscere te stesso, che appunto a cui Claudio certe volte gli è ostico, significa proprio questo, cioè significa conoscere le cose che a te piacciono e le cose che non ti piacciono. Cioè significa che noi dobbiamo agire in base al nostro gusto, alla nostra sensibilità, ma agire anche in base al nostro disgusto, cioè nel senso, ma significa conoscere quello che noi abbiamo, significa percepire, cioè conoscere te stesso significa immergersi nel mondo, significa percepire il mondo e toccarlo, è conoscere come tu reagisci. Cioè, questa è le conosci te stesso. D'altronde Nietzsche diceva già nel secolo scorso che noi potremmo valutare in questa realtà di cristianesimo la nostra capacità e la nostra scelta in base al disgusto che proviamo per le cose. Ed è una realtà. Quando il mondo diventa un orrore cristiano, un orrore monoteistico, quando il mondo è pieno di crocifissi e di parole criminali del Cristo, non puoi avere una conoscenza che è dettata dal tuo piacere o dalla bellezza, ma una conoscenza tramite il disgusto, delle cose che non ti piacciono, che non provi. Ma questo non significa giudicare, significa invece richiamarsi il proprio istinto, ma il proprio istinto è un istinto che è la base del nostro essere, cioè che è la nostra anima, cioè non nel senso dell'anima cristiana, ma che ci anima, che ci porta avanti, che è legata a noi, perché quando uso anima non è una cosa scindibile, cioè noi siamo un'unica cosa raggruppata che non è scindibile. Non è che io possa scindere la mia anima, il mio corpo, il mio spirito, come farebbero i monoteisti. In realtà queste cose sono talmente assieme che non sono separabili. Ma tutto quello che io vivo significa che devo conoscere, devo portare al massimo le mie capacità, le mie esperienze. Di conseguenza le mie esperienze possono essere infinite, ma devo conoscere me stesso, ma per conoscere me stesso devo vivere immerso nel mondo, cioè per conoscere te stesso non devi fare una coretta che scappa in cima a una montagna, in cima a una colonna e non ha contatti con l'esistenza. Conosci perché vai a percepire, ma perché all'interno sempre del concetto proprio del paganesimo, delle antiche religioni, c'è il concetto del viaggio, del percorrere, di andare a conoscere, del descrivere. Ma questo prima di tutto si parte dalla conoscenza, cioè i grandi dell'antichità compivano dei viaggi, descrivevano i loro viaggi, commentavano.
La loro vita era un viaggio.
Riportavano certo. Le cose, cercavano di questo. Il fatto stesso dell'esempio delle accademie, delle comunità, dell'agorà, non era tanto un fatto di raccogliere il voto, ma era anche la capacità di esporre, ma anche di percepire, perché logicamente se io mi ritorno all'interno di un'agorà, di una comunità, di un qualcosa, significa che devo aprire le orecchie ed ascoltare cosa l'altro mi viene a raccontare, cosa l'altro mi dice, di cosa mi parla. Il fatto poi che noi ci troviamo a discutere di entrambi in una agorà antica di cose che riguardano la nostra vita significa che io devo saperle anche valutare, ma significa che conosco anche la mia percezione, cioè conosci te stesso, se noi lo iniziamo all'interno dell'ottica cosiddetta che qualcuno vuol dire cristiana, è veramente una perversità, perché significherebbe essere simili al criminale Gesù Cristo, ma il conosci te stesso del paganesimo, delle antiche religioni, significa è la tua capacità di vivere, ma non di sospendere la tua esistenza, ma di vivere continuamente ogni cosa. Devi scoprire se ti è benefica o se ti è benefica, devi scoprire se ti può portare un giovamento, devi provarla, devi conoscerla, non puoi sfuggirla. Famosa appunto è il discorso di Tiresia. Tiresia prova il disgusto per l'accoppiamento e viene tramutato nel racconto appunto in donna che possa coprire, comprendere quella cosa, ma significa chiaramente che non deve provare disgusto verso le cose, ma che si deve chiaramente conoscere le cose, percepirle, vederle. Significa che non si deve esprimere un giudizio, un valore, ma significa viverle, conoscerle. E dopo si può dire, a me non piacciono, o compio altre scelte, ma sono le scelte basate sulla mia esperienza.
Francesco, facciamo un brevissimo pezzo dell'Inno Omerico a Demetra.
Sì, d'accordo.
A che dici?
Sì.
Anche per continuare un attimino questo svelamento dei misteri di Eleusi. Breve, 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 breve.
Come vuoi.
E intanto diceva Metanira, dalla bella cintura, o stolti, è Demetra che parla, o stolti esseri umani, incapaci di prevedere il destino della gioia e del dolore che incombe, in verità, per la tua incoscienza anche tu hai gravemente errato, infatti, e mi sia testimone l'inesorabile acqua dello Stige, su cui giurano gli dei, immortale, certo, e immune da vecchiezza per sempre, gli avrei reso tuo figlio, e gli avrei concesso un privilegio imperituro, ma ora non potrà più sfuggire al destino di morte, egli avrà tuttavia un privilegio imperituro, per sempre, poiché è salito sulle mie ginocchia e ha dormito fra le mie braccia. Questo è il pezzetto che andiamo a commentare dell'Inno Omerico a Demetra. È il giuramento sull'acqua dello Stige. Demetra, davanti a Metanira, giura. Cioè, provate un po' a leggerlo questo dal punto di vista del cristianesimo. Dio dei cristiani davanti a un Abramo giura di dire la verità, giura. Cioè, è una cosa talmente inconcepibile da essere fuori di testa. Noi abbiamo invece qui Demetra che davanti a Metanira giura quello che sta facendo, cioè manifesta se stessa, cioè si mette allo stesso livello di Metanira, cioè stiamo parlando di Demetra, la crescita dell'universo, non stiamo parlando di, non so, cioè questo si giura davanti a Metanira. Metanira è un gigante che può dire a Demetra, si abbassa a giurare davanti. Cioè pensate un po' voi, una roba del genere nel monoteismo, è una cosa già inconcepibile questo. Andiamo avanti. Però giura dopo aver parlato della stoltezza degli esseri umani. C'è un concetto fondamentale che appartiene all'iniziato nella prima affermazione di Demetra. E sempre nella prima affermazione di Demetra è nascosto l'inganno della Dea. È nella prima affermazione che Demetra giustifica se stessa. Gli esseri umani non sono in grado di vedere i progetti degli esseri che stanno loro intorno. È vero. Compito dell'iniziato è quello di prevedere non solo le azioni degli esseri che stanno loro attorno, ma anche di individuare gli effetti che le azioni avranno, cioè il destino che produrranno. Si può prevedere il destino solo quando l'individuo è consapevole delle strategie che stanno organizzando gli oggetti del mondo e gli oggetti che formano il mondo in cui e in relazione al quale l'essere umano vive. L'incombenza è percepibile soltanto da chi costruisce delle strategie e attende lo svolgersi degli avvenimenti e degli effetti per intervenire. Come la Dea nasconde l'inganno? Non parlando del fine per il quale opera, ma parlando degli effetti che la sua azione avrebbe avuto sul figlio di Metanira. Demetra infatti afferra l'attenzione di Metanira e la concentra sul suo figlio, e non su di lei Demetra che irrata con Zeus e gli dei Olimpi cerca la propria rivincita. Non il fare di Demetra viene messo in discussione, ma la stoltezza di Metanira, che non ha saputo individuare nell'azione di Demetra il destino vantaggioso che si preparava per suo figlio. Così l'uomo comune guarda il dito e non coglie l'urano stellato che il dito indica. Il destino della gioia e del dolore che incombeva era prodotto dall'azione di Demetra. Ma cosa sarebbe stato se Metanira non fosse intervenuta? Gioia per il figlio e dolore per gli esseri umani. Metanira, come Dio, che si costruisce e si trasforma, non sa vedere il destino che il progetto di Demetra sta forgiando, ma come Dio che si costruisce sa ascoltare l'intuizione che dentro di lei emerge ed interviene nel destino che la grande Dea sta forgiando attraverso suo figlio, ed intervenendo piega il destino che la Dea sta forgiando a proprio favore. Ed è questo che rende furiosa la grande Demetra. La piccola Metanira ha fermato il suo progetto. Stupida, le dice Demetra, avrei fatto di tuo figlio un essere immortale. È vero, dice l'iniziato, ma cosa avresti prodotto negli esseri umani? Quale prezzo gli esseri umani avrebbero pagato per quel dono ad uno di loro? E giura sulle acque dello Stige la grande Dea, e giurando non mente, giura il vero sui suoi intendimenti nei confronti del bambino, e Metanira sa che c'è qualcosa di sbagliato, ma l'attenzione sul figlio non gli permette di scorgere il progetto della Dea. Quanto è facile guardare il particolare e perdersi al suo interno, quanto è più complesso inserire il particolare nel generale. E chi ci assicura che stiamo davvero inserendo il particolare nel generale? Quando un dito indica il cielo, l'essere umano tende ad afferrare il dito. Il cielo lo sgomenta con la sua immensità. Quante volte si sarà colpevolizzata Metanira per aver scorto la Dea? Quante volte si sarà detta quanto sono stata stupida? Quante volte gli esseri umani dovranno ringraziare l'intuizione di Metanira per essere intervenuta? Così l'iniziato sa che ci sono dei momenti in cui la sua azione sarà il prodotto della sua intuizione, e davanti alla sua intuizione che lo costringe all'azione, spesso la sua ragione si sentirà sgomenta, sconcertata, e si chiederà: perché sono così stupido? Come Urano stellato dovete cedere davanti alla falce dentata di Cronos, come Cronos dovete cedere davanti alla possenza di Zeus, così Demetra cede davanti al potere di essere di Metanira. Ed è forse uno dei più importanti insegnamenti agli iniziati contenuti dentro l'inomerico Demetra. Per quanto gli esseri figli di Era si possono sentire piccoli, davanti, dentro di loro, il potere di essere, hanno dentro di loro il potere di essere per dare l'assalto al cielo. Demetra è costretta a giurare sull'acqua dello Stige davanti a Metanira. Demetra è costretta a ricorrere al giuramento per confermare quanto afferma. Il giuramento di Demetra è la resa di Demetra. Fino a questo momento abbiamo assistito a Demetra che agisce per se stessa, agisce per il proprio dolore e per la propria tristezza. Il dolore e la tristezza erano l'intento di Demetra, l'intento che guidava le sue azioni. Metanira le ha fatto il dono di un altro intento, diventare parte degli esseri umani, quel camminare assieme che la Dea aveva sempre negato, fuggendo dall'Olimpo degli dei, triste per l'offesa ricevuta. Grazie a Metanira, Demetra si cala fra gli esseri umani, mentre quando voleva far diventare te immortale, agiva nel segreto di una camera distante dagli occhi degli uomini. Ora deve insegnare agli uomini ad immergersi nel fuoco che li rende eterni e immuni da vecchiezza. E questo è tutto per oggi. In realtà abbiamo assistito a uno scontro fra Demetra e Metanira, ed è in realtà Metanira che vince, cioè è Metanira che costringe Demetra a diventare parte degli esseri umani, cioè a insegnare praticamente la via della conoscenza, a calarsi negli esseri umani, a venire meno al suo dolore per Persefone, a comprendere che c'è un progetto di futuro che è in corso e che il suo dolore in realtà è solo parziale. Ed è Metanira che piega Demetra a questo, perché il progetto di Demetra era lo stesso progetto che dopo ha portato a termine invece il monoteismo. Cos'è che ha fatto il cristianesimo? Ha fatto finta che esistesse un figlio di un Dio e tutti gli esseri umani in ginocchio davanti a lui. Ebbene, più o meno era quello che stava tentando Demetra, stava tentando di rendere immortale il figlio di Metanira e gli altri esseri umani e la loro via alla conoscenza. cosa sarebbe stato degli altri. Ed è qui che Metanira piega Demetra e la piega e la fa diventare parte degli esseri umani. Così la crescita dell'universo, grazie a Metanira, si trasferisce fra gli esseri umani. Ascoltate sempre il Dio che cresce dentro, perché è l'unico modo per affrontare il futuro, anche quando la ragione non vi dà le parole attraverso le quali leggere quello che sarà o quello che non sarà. Noi abbiamo un immenso attorno e l'immenso lo penetriamo soltanto con la nostra struttura emozionale. Non lo penetriamo con le parole, con la conoscenza o con la descrizione. La conoscenza e la descrizione lo svela un po' alla volta, ma sono le nostre emozioni che ci legano al mondo. E impariamo ad ascoltarle, impariamo anche a violarle se necessario.
Beh, c'è anche un'altra cosa che questo racconto dà, cioè questa quella parte del racconto che è significativa, che significa che quando una persona vive all'interno di una realtà in cui il sacro, il divino è distribuito ed è presente, ed è riconosciuto ed è continuo, di fronte alla manifestazione della presenza del divino non ha un sentimento di sottomissione, di rassegnazione, di accettazione.
Non
di...
è come lo Yola. Esatto. Fai di me tutto quello che vuoi, grande Dio. Sì, spogliami come una statua.
Sì, cioè nel senso che significa anche, diciamo, la dignità o il valore di quello che si è o di quello che si sente. Il fatto che di fronte a niente noi dobbiamo rinunciare alla nostra capacità. Cioè che noi in qualsiasi momento, in ogni circostanza, in ogni ambiente, in ogni realtà, in ogni situazione, abbiamo la possibilità, abbiamo il dovere, abbiamo la necessità di essere noi stessi e soprattutto di rivendicare questa cosa di fronte a qualsiasi cosa. Cioè nel senso che non possiamo essere gente che si abbandona o che è stupito, meravigliato, si lascia condizionare da quello che gli si presenta. Cioè di fronte anche a una divinità che si presenta, questa divinità non deve essere creduta, non deve essere assecondata, questa divinità deve stabilire un rapporto con noi, noi dobbiamo essere un rapporto alla pari, cioè siamo anche noi una divinità. E fa lo stesso appunto che Metanira non abbia quella soggezione, quella paura, quella rassegnazione, quello stupore che la obbligherebbe nel monoteismo a inginocchiarsi, a aver fede, a sconvolgersi. In realtà per lei il fatto che viva all'interno di un'anche cultura che l'abitui a comprendere che tutto intorno a noi, dentro di noi, assieme a noi, esiste un mondo molteplice, pieno di divinità, di dei, di ninfe, di satiri, di elementi della natura che sono attivi, che sono vivi, significa che bisogna entrare in contatto, che possiamo interagire, che possiamo agire e che possiamo scambiarci. E questi elementi, pur essendo più antichi di noi, che possono avere più esperienza, hanno il bisogno di rapportarsi, ma soprattutto anche Demetra non ha il comportamento del Dio cristiano che si arrabbia se viene contraddetto, ma sa che deve accettare questa regola, questo principio. In Demetra è insito la cosa, cioè nel senso che non dice a questo ma come hai il coraggio di non riconoscermi o di non accettarmi o di non sottomettermi, anzi mi chiedi una verifica, mi chiedi di accettare le regole che tu mi dai. Cioè la divinità non ha mai quella presunzione che ha il Gesù Cristo nei cristiani o il Dio dei cristiani, perché ad esempio nella Bibbia abbiamo continuamente richiami del fatto che il Dio dei cristiani sia geloso, si arrabbi se non viene venerato abbastanza. Significa che si arrabbia anche contro il suo popolo, perché nella Bibbia quello c'è scritto, perché non lo adora abbastanza. In realtà Demetra, pur essendo una divinità importante all'interno di un pantheon, di fronte a un uomo, di fronte a una donna, non si pone il problema di sentirsi alla pari, ma accetta queste regole, le affronta, le vive. Poi logicamente ha delle possibilità che possono essere l'intelligenza, l'astuzia, la furbizia, ma queste capacità sono anche date agli uomini. Di conseguenza significa che nel campo della vita gli uomini e gli dèi vivono la stessa realtà, vivono le stesse possibilità. Nessuno di due fa un gesto di rinuncia rispetto all'altro, ma nessuno fa neanche un gesto di imposizione. Cioè, questo è importante, ma soprattutto questi due non lo fanno per arricchire una loro condizione, lo fanno per un figlio, cioè lo fanno per un qualcosa che porterà avanti la vita, che sarà una prosecuzione della vita. Ma il fatto che sia la divinità, che sia la madre si occupi del loro figlio, implica che bisogna essere sempre coscienti che noi abbiamo una continuità, che abbiamo una nostra storia alle spalle, che abbiamo però un futuro che deve essere realizzato e che questo futuro non si realizza per caso. No. Non è scritto, non è automatico, non è come un calendario che sposti una pagina. Questo futuro viene elaborato, viene concretizzato, viene applicato dalle capacità di quelle persone che vivono quel presente.
E quel presente con intento e con passione, Francesco. Io qui c'ho un piccolo raccontino che è venuto in questo momento, mentre stavi parlando. E dice, con la sorella Iole, un giorno Driope si recò in riva uno stagno con l'intenzione di confezionare ghirlande per le ninfe. Aveva con sé il figlioletto e vedendo vicino all'acqua una pianta di loto, carica di fiori splendenti, ne staccò alcuni per fare una cosa gradita al bimbo. Con suo orrore vide delle gocce di sangue scorrere lungo lo stelo. La pianta era in realtà la ninfa Loti che, sfuggendo un inseguitore, aveva trovato riparo in questa forma. Allorché Driope, terrorizzata dinanzi all'infausta visione, cercò di correre via, i suoi piedi non furono più in grado di muoversi, sembravano inchiodati per terra. Iole, senza poter far nulla, vide il corpo della sorella ricoprirsi di corteccia a partire dal suolo. Quando sul luogo giunsero il marito e il padre, la corteccia aveva ormai raggiunto il volto di Driope. Iole, piangendo, spiegò l'accaduto e i due, precipitatosi verso l'altro d'albero, abbracciarono il tronco ancora tiepido e lo irrorarono di lacrime. Driope riuscì appena a dire di non aver fatto alcun male intenzionalmente e li pregò anche di portare spesso il bambino lì per giocare all'ombra dell'albero e di raccontargli un giorno la sua storia, in modo che ogni volta, vedendo quel luogo, il figlio potesse pensare: qui è il tronco d'albero in cui era chiusa mia madre. Ditegli, proseguì Driope, di non cogliere mai i fiori e di pensare che ogni arbusto può essere una dea sotto mentite spoglie. Cioè, è praticamente il racconto del mondo che abbiamo attorno, non va disprezzato o pensato muto o pensato scemo. Pensiamolo invece come un insieme di dei che si muovono. Driope non aveva fatto niente di male, aveva disprezzato il mondo, cioè aveva preso quel fiore come se fosse un oggetto, un giocattolo da dare al bambino. In realtà, dal punto di vista della ragione, lei non ha fatto niente di male, ma dal punto di vista della magia, lei ha disprezzato il mondo. Cioè, lei si era portata davanti agli oggetti del mondo, ai fiori, agli alberi, alle piante, agli animali, come se fossero dei giocattoli, senza coscienza, senza consapevolezza. Il male lo aveva fatto, ma non è il male che lo vediamo come la ragione, è il male della magia. Cioè, non aver rispetto per il mondo. E questo fece Demetra lo stesso nei confronti di Metanira, e correttamente Metanira si è invece mossa nei confronti di Demetra. Ricordiamoci sempre questi principi, che sono la base del paganesimo.
Sì, ma infatti il fatto che questo racconto dà sempre la dimensione di dire anche le divinità sono nella necessità di percepire il mondo. Cioè, non gli è dato un regalo così a gratis. E sono divinità, la loro divinità è nella loro capacità di perpetuare quel modo di rapportarsi con la realtà, con il mondo, con altre divinità, con altre essenze, di capire che dietro a ogni cosa che loro vedono, percepiscono, esiste un mondo, esiste una storia, perché logicamente questo, il fiore che sanguina, gli ricorda che esiste un qualcosa che è profondamente, che l'anima,
cioè è legato.
Che quel fiore è arrivato lì perché era una divinità, l'ha fatto, si è trasformato in fiore per sfuggire, ma la trasformazione è sempre un elemento essenziale in tutte le mitologie e soprattutto noi dobbiamo saper capire le trasformazioni di tutte le realtà che ci sono attorno.
Il simbolismo del fiore che sanguina è essere uguale all'individuo che lo ha colto, cioè, sì. Siccome noi sanguiniamo, no? Se ci staccano un braccio, chiaramente, e cogliere il fiore che sanguina significa non hai riconosciuto che in quell'oggetto, in quell'essere c'è una coscienza, c'è una consapevolezza uguale a te che sta camminando verso l'eternità dei mutamenti, cioè non riesci a vederti te stesso come un dio in mezzo a dei, e quando tu non ti vedi come un dio in mezzo a dei, ciò che perdi è te stesso.
Esatto.
Cioè, non è che gli dei del mondo perdono, va bene, saranno un po' danneggiati, ma loro continuano nel loro infinito, sei tu che non continui nell'infinito, cioè ciò che sacrifichi mettendoti in ginocchio è te stesso. Non è che sacrifichi gli altri, sì, vabbè, potrai macellare, potrai far danni, ma in realtà stai sacrificando te stesso.
Soprattutto appunto crei un danno che è più complessivo, cioè, sai, il monoteismo è sempre frutto dell'autosacrificio in senso negativo, è sempre frutto dell'autoannientamento, perché il monoteismo appunto si impone a appunto forza, a energia, proprio perché impone agli altri, e uno lo sceglie e impone a se stesso, e questa è la cosa più tragica. Ma tutta la mitologia ci ricorda sempre come noi dobbiamo essere sempre realizzativi di quello che è attorno a noi, che di tutte le realtà che si muovono, che noi non possiamo dimenticare che la realtà che noi viviamo è molteplice. Che dici? Vuoi che diamo il via alle telefonate?
Allora, va bene, diamo pure il via alle telefonate, 049 700 700 e 049 700 838.
Sì, appunto, se qualcuno vuole fare qualche domanda a tema azzeccata,
vi ricordo che questa sera parlerò dei veneti, parlerò della storia veneta. Pronto? No. Velocissimo, dai.
Velocissimo, io voglio fare l'avvocato, se passano non coinvolto. E i signori preti dicono sempre le stesse cose. Dicono che siamo Cristi, che siamo Dio, che siamo pazzi, che siamo padre e padroni. In realtà noi altri vogliamo che essere custodi, essere testimoni, i custodi dei nostri figli, della nostra terra, che testimoni e figure. Loro questo non accettano, vogliono che ci facciamo carico delle loro immondizie. E chi ci fa carico noi altri? Noi altri abbiamo fame, vogliamo mangiare tanto, perché abbiamo tanta fame, e fatti carico di cosa.
Va bene, ciao Alessandro, ciao. Ok, vabbè. Allora, vi ricordo che stasera parlerò dei veneti, degli antichi veneti, e parlerò un po' di storia, ma più che altro, come sapete, io più che la storia, sì, farò chiaramente anche la storia, perché non è che sia lunghissima, però quello che mi interessa di più è mettere l'accento sulla struttura e l'organizzazione culturale dei veneti antichi, proprio perché i centri di Este e i centri che c'erano in giro erano dei centri di scrittura, cioè nel senso erano dei centri di cultura. È questo che noi ci dimentichiamo. Quando vediamo il pazzo di Nazareth che caccia i mercanti dal tempio, veramente ci dà il volta a stomaco. Perché? Perché i templi antichi erano dei centri in cui gli uomini costruivano loro stessi, la loro cultura, la loro saggezza, le comunicazioni, i commerci. Erano dei punti centrali nella vita.
Sì, però ma poi cancellare una realtà in cui...
Ciao Marco!
Ciao.
Sì, ciao Francesco. Allora volevo...
Tu che sei di Cittadella, mi raccomando, lo conosci solo la cultura.
Sì.
Era di ricordi del teatro.
Certo.
Grazie.
Teatro.
Sì. Il teatro.
Va bene Francesco.
Grazie.
Sì, intanto se lo trovo qualcosa. E anche per il resto, per firmare per quella legge là, tra virgolette.
Quello del referendum, sì.
Sì, sì, quello del referendum sarebbe giusto, no? E volevo dire una frase che alla quale vorrei fare un piccolo commento, che ho sentito dire in una radio che non è molto simpatica a voi, no? Ma che può riguardare anche voi, insomma. Allora, la frase incriminata è la seguente: solo da 2000 anni, con l'avvento del cristianesimo, l'uomo si è, può dirsi, veramente liberato. Lo dico perché mi voglio felicitare con quelli che si sentono veramente liberati seguendo il cristianesimo, che può essersi, che può essere anche che delle persone si sentono veramente liberate vivendo il messaggio cristiano, però lo dico soprattutto per rispetto e anche per onorare la memoria di tutti quelli che invece non sono stati tanto rispettati dai cristiani, no? E vorrei ricordare per esempio, non so, i Giordano Bruno, i Galileo Galilei, tutti quei che sono morti a causa della santa e famigerata Inquisizione. E se no vorrei dire anche di tutti gli affari, eccetera, tra i connubi tra trono e altare, oppure tutto quello che dal punto di vista morale è stato coercitivo, perché imposto o con la forza o con le leggi, anche questo fa parte di quella liberazione che è stata proclamata in questa frase. Ma soprattutto vorrei dire che quelli che oggi pensano così, probabilmente la pensavano quegli ecclesiastici che oggi la pensano così, insomma, probabilmente erano anche gli stessi pensieri che avevano gli ecclesiastici al tempo di Giordano Bruno, al tempo di Galileo.
Sì, ovviamente.
Ecco, voglio dire tutto questo. Quindi, quando si fanno certe affermazioni, sarebbe onesto dire che è vero, un pensiero o un'ideologia può sempre portare qualcosa di positivo o di utile nel progredire dal punto di nel progresso sociale, ma sappiamo che quanto e che prezzo si paga. Grazie.
Ciao, ciao Marco, ciao.
Pronto? Sì?
Ciao Claudio, ciao Francesco.
Ciao, dimmi.
Sono Gabriella di Galliera. Allora, lasciando stare il cattolicesimo, lasciando stare tutto quello che dice il clero, no? Da che basi partite per dire che Dio, sotto forma di creatore, perché poi tutte le religioni chiamano Dio, il loro Dio, da che basi partite per dire che non esiste?
Devi invertire la domanda, eh? Il guaio della domanda è che devi invertire.
No? Siete
sì, no? No? Allora, siccome ci sono delle regole sociali, delle regole di filosofia che determinano come si...
Fatte dagli uomini?
Aspetta un attimo. Che dicono come va costruito un concetto. Queste regole dicono che chiunque affermi l'esistenza di un oggetto al di fuori dei sensi deve dimostrare l'esistenza dell'oggetto stesso. Allora, se tu... No. Se tu dici, io lo posso dimostrare molto semplicemente, ma comunque se tu dici che esiste un Dio creatore, devi dimostrarlo. Se tu non lo dimostri, hai mentito. Cioè sei una truffatrice. Questa è la regola, amica mia. Questa è la regola, non puoi cambiarmi la regola. No.
Ma Seba, possibile che siete così deficienti e mentecati? Se io vi dico che dietro la porta c'è $1 miliardo, voi credete che dietro la porta c'è $1 miliardo? Sarò io che dovrò dimostrarvi che c'è $1 miliardo.
Ma vedi, Claudio...
Ma si può essere più deficienti
io,
di così?
Io a questa ascoltatrice voglio fare una domanda. Se io affermo che lei è una formica, lei deve dimostrare che non è una formica? Cioè, è una domanda talmente elementare. Fate che, cioè, è un, questo è un gioco da bambini. Io dico che lei è una formica. A questo punto è vero che lei è una formica.
Qua è inutile. Io non sono tollerante con l'ignoranza. A me l'ignoranza dà fastidio perché ha fatto miliardi di morti e mi ha distrutto una delle più grandi culture che esistevano, cioè tutta la cultura mediterranea. Io non sono tollerante davanti a delle persone che non conoscono l'ABC della vita sociale. Egregi signori, siete dei coglioni. Perché se mi venite ancora a buttare a fanculo quelle che sono le regole minime della cultura, beh, siete dei coglioni, perché vuol dire che state difendendo solo una patologia. Questo si chiama difesa di una patologia psichiatrica, ed è essere dei coglioni. Chiaro, io non sono tollerante davanti a queste cose. Queste cose sono offensive per la vita degli uomini, sono offensive socialmente e non sono tollerabili. Perché le regole della vita sono queste.
Sì, no, ma infatti quello è classico, e poi il comportamento della loro presunzione, che vogliono imporre le cose e che stabiliscono che loro fanno un'affermazione e che questa affermazione non può essere discussa, che gli altri devono intervenire e cercare appunto di contestarla. Ma noi siamo sempre nell'avviso che quando uno fa un'affermazione, sostiene qualcosa, espone qualcosa, deve anche trovare tutte quante le giustificazioni o dare delle spiegazioni. A questa ascoltatrice io... cioè, con queste persone che sono veramente ignoranti dal punto di vista della pratica, ti faccio sempre l'esempio dei bambini, che può sembrare un esempio cretino. Se io ti dico che tu sei una formica, significa che tu devi dimostrare di non esserlo o che io devo dimostrare che tu sia una formica? Se questo principio che loro affermano, che dice che se uno afferma una cosa dice il vero, deve essere applicato su tutto. Allora, invece non è vero. Questo è un principio che è sbagliato, che loro dovrebbero stare a giustificare le loro affermazioni, non noi le negazioni.
Dimmi,
noi chiediamo
guarda soltanto... che un pomeriggio te lo incontrà, te si da manicomio.
Sì, carissimo.
Vedi, questa è la dimostrazione che il fatto stesso che loro usano il termine manicomio implica che loro hanno la percezione concreta della loro dimensione psichiatrica.
Ciò che sono, sì.
Sì, sì, cioè, ma difatti il fatto che dicono che...
Sì?
Sei Claudia?
Dimmi.
Ma scusa un attimo, me non so incassare. Ma è possibile che quando che una persona ha un parere diverso...
Non è un parere, è una malattia.
No. È possibile che ancora non sappiate distinguere fra ciò che è un parere, ciò che è un'idea diversa, da ciò che è una difesa psichica delle proprie ansie? Come fate a dire che è una cosa diversa se io vi dimostro? quando mi dite qualcosa che non rientra sotto i sensi, dovete dimostrarlo. So benissimo che il condizionamento educazionale vi è entrato talmente pesantemente nella psiche che per voi è naturale. Ma si tratta di malattia psichica, non si tratta di un'idea diversa. È questo che non riuscite a comprendere. È questo che offende le persone, perché è offensivo quello che fate, perché quello che fate qui in queste telefonate è tutto quell'orrore di morte e distruzione che fate nei confronti dei bambini, imponendo delle idee preconcette con le quali impedire di affrontare la loro vita. Ciò che fate è infame, rendetevi conto di questo, non è un'idea diversa, è una vigliaccata, non si tratta di discutere le idee, si tratta di discutere dei crimini. Perché quando si impone ai bambini una credenza, un'idea preconcetta, gli si tarpa le ali con le quali affrontare la vita. Ed è infame questo. Pronto? Eccolo qua, ancora.
No.
Vada Francesco.
Sì, sì, no.
Ma quello fai che... cazzare ste robe.
No, ma vedi, questo danno la dimostrazione della povertà e dello squallore della predicazione cristiana. Cioè, questa follia, questa assurdità gliel'ha insegnato quel criminale che è Gesù Cristo. Questi cristiani sono perfettamente nella coerenza cristiana, perché il Cristo era sempre pronto ad accusare gli altri di essere peccatori, di essere indegni, di non avere fede abbastanza, e loro sono sempre qua nel caricare gli altri di accuse, di affermazioni che gli altri devono distogliersi o devono giustificarsi. In realtà è il monoteismo, è il monoteista pazzo che deve giustificare la sua affermazione, ma siccome la sua affermazione non può essere né giustificata, ma soltanto imposta...
Questa cosa che fa ai bambini con i preconcetti... Quei preconcetti cristiani.
Dimmi.
Niente. E ora mi volevo dire questo, che uno dei fenomeni proprio di violenza psichica che fa i bambini è quello di imporre un'alimentazione carnivora a un bambino che quando che gli viene presentato l'animale, gli viene fatto conoscere l'animale secondo i canoni dell'amore verso tutte le creature, il bambino si rifiuta di vederlo uccidere e di mangiarne la carne. Allora, una di queste violenze che il nostro sistema culturale fa a questi innocenti è, diciamo, di imporgli un'alimentazione violenta che non ha concetti, non ha confronti di origine scritturale.
Vabbè.
Questo è quello che io ho trovato.
D'accordo.
Attraverso ricerche fatte da tantissimi testi sacri, e questo è quello che volevo
Va bene.
Proporre
okay.
Come scienza della scienza della non violenza, perché come può l'uomo oggi parlare di pace che continua a nutrirsi di cadaveri?
Vabbè.
È d'accordo con questo?
No, io prendo atto di quello che tu mi dici, non è che sia che posso contestare quello che tu dici,
ecco,
insomma,
c'è un
prendo
passo,
atto.
C'è un passo del Vangelo, Paolo, nella lettera ai Romani 14, versetto 23, che lei potrebbe anche andare a indagare,
sì,
dice questo passo, perseguite le cose che contribuiscono alla pace.
Ah sì. E allora lui perché Paolo diceva io posso mentire spudoratamente purché sia la gloria di Dio, posso farvi fessi, imbrogliarvi, truffarvi, farvi passare per dei deficienti? E perché sempre Paolo continua ad esaltare lo schiavismo? Perché Paolo dice il padrone è padrone per volontà di Dio? Amico mio, li conosco anch'io i Vangeli,
allora.
Ciao bello.
Vai Francesco, vediamo qui che la trasmissione va.
Beh, il fatto è che è un classico, sai, toccare l'immagine criminale di Gesù Cristo è sempre uno sconvolgimento dal punto di vista della personalità, perché gli dimostra chiaramente che hanno costruito la loro personalità su un elemento criminale, e siccome per loro è talmente traumatico trovassi che qualcuno gli dica la realtà che hanno sempre percepito nel loro animo, li fa rendere violenti e devono inventarsi.
Ciao, dimmi. Scusa, non stai incassata che te la sua pressione. Il problema più grave, sai qual è? È l'ignoranza, non ti puoi combattere contro
questo. Beh, questo la vedremo.
Lo so, ma è una crociata troppo grande. Ogni giorno ti trovi sempre davanti con gente senza peso. Siccome la Chiesa questo lo sa, ancora di più vuole tenerti ignoranti.
sai, ognuno ha le sue follie, io ho questa.
Ma la tua è una follia positiva, non dà fastidio alle persone che devono star là a indicarti come pazzo, folle o...
A me non mi interessa.
La verità. Comunque ragazzi, forza così, sempre avanti.
Certo, dai, ok, ciao, ciao ciao.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione. Francesco, dici tu le ultime cose che hai da dire?
Sì, io ricordo soltanto appunto agli amici di Cittadella di fare un po' pressione sul comune affinché ci diano il teatro e Mauro Quattrini possa fare la sua opera Sesso, streghe e Belzebù, che appunto parla della caccia delle streghe e della criminalità della mostruosità dell'Inquisizione. Ricordo sempre che il 21 di maggio, venerdì alle ore 20:30, alla Biblioteca Comunale di San Drigo ci sarà la presentazione del libro La Voce della Dea e ci sarà una relazione sulla lingua dei ventri e il contesto europeo dell'amico Silvano Lorenzoni. Poi ci sono anche altre iniziative che comunque daremo scaletta nelle prossime trasmissioni.
Bon, ciao a tutti, ci sentiamo alle ore 19, parlerò dei Veneti, della storia dei Veneti, metto su immediatamente...